Luca, bentornato su Made It, sei uno degli ospiti più ascoltati in assoluto e quindi ormai appuntamento fisso ogni anno.
Mi chiede veramente la ragione per cui vengo così ascoltato, lo scopriremo insieme. Se anche stavolta terzo di fila viene molto ascoltato, allora ci sarà qualche miscela magica che dobbiamo andare a capire insieme cosa funziona. Intanto grazie mille di avermi richiamato su Made It, sono veramente affezionato a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici, quindi non vedo l'ora di parlare di questo nuovo tema che sarà.
Bootstrapping, infatti adesso arriviamo e sì, tra l'altro i tuoi due episodi sono nella nostra top 5 in assoluto, quindi vediamo se anche questo ce la farà entrare nella classifica. E abbiamo raccontato la tua storia nell'episodio 64 per chi volesse riascoltare e l'anno scorso abbiamo registrato un episodio su come ChatGPT sta cambiando il mondo delle startup. Se lo volete ascoltare, quello è il tip numero 10 e l'episodio più ascoltato del 2023. Ma oggi, come dicevo prima, vogliamo parlare di come si scala un business in bootstrapping. Per chi non conoscesse questo termine, vuol dire avviare e far crescere un'azienda utilizzando solo risorse interne, come il reinvestimento dei profitti, e senza dipendere da investimenti esterni, come finanziamenti da investitori esterni o prestiti.
Aggiungiamo che Learn, che è una piattaforma di education online, consiglio a tutti di andare un po' a esplorare la piattaforma se siete curiosi. L'hai lanciata nel 2020 ed è passata da 0 a 108.000 utenti in Italia senza investimenti esterni. Quindi effettivamente tu hai l'esperienza di chi ha fatto crescere un business in bootstrap e quindi per questo che ti abbiamo invitato proprio per parlare di questo argomento.
Siamo Ines Macula
e Camilla Scastellati e questo è Made
It, il podcast Powered by Alchimia Investments, dove intervistiamo italiani di successo per scoprire le loro storie e tutti i passi che li hanno portati ad arrivare dove sono.
Prima di lasciarvi l'intervista, però, abbiamo un piccolo favore da chiedervi. Se volete darci una mano a crescere, e veramente ci darete una mano a crescere, andate al volo su Spotify, Apple Podcast o qualsiasi piattaforma sulla quale ascoltate questo podcast e lasciateci 5 stelle e una recensione. Ve ne saremo davvero riconoscenti.
Con la prima domanda, Luca, cominciamo subito dalla premessa principale, cioè perché nel caso di Learn hai deciso di non raccogliere fondi esterni e appunto di crescere con solo le vostre risorse interne, senza entrare nel come, perché poi parleremo del come, ma il perché secondo me è importante da esplorare come primo punto.
Assolutamente, sono 138.000 gli utenti attualmente, siamo cresciuti in questo senso. Chiaramente poi c'è tutto un tema di free e paid che magari discutiamo dopo, però la ragione principale per cui siamo partiti in bootstrap è il fattore che io ho lavorato all'estero in tante diverse multinazionali. Rocket Internet forse è la più rilevante secondo questi temi, e io avevo visto proprio come si creava potenzialmente un business da zero. Chiaramente Rocket Internet si basava invece su prendere idee già validate nel mercato e utilizzare invece dei forti capitali, un forte accesso al capitale per poter scalare in maniera molto veloce. Io, quando sono partito all'inizio, sapevo che investimenti richiedono, ti danno qualcosa, ma per avere qualcosa indietro. È sempre qualcosa che proprio succede, giustamente. E alcune delle cose che loro richiedevano, tendenzialmente, come potesse essere l'internazionalizzazione di un business, perché tendenzialmente quando tu porti un pitch deck o un business plan, la prima domanda che ti fa un investitore è: ok, fra quanti mesi andrete all'estero? Di solito dall'Italia si va alla Spagna, poi alla Francia, eccetera, eccetera. E questo viene fatto tendenzialmente perché si vuole accedere non soltanto a un'audience internazionale, ma a capitali internazionali. Molto spesso la strada che si fa è parto raccogliendo in Italia, poi raccolgo in Francia perché ci sono dei livelli di finanziamenti molto più alti, e poi vado a raccogliere in UK perché ci sono altri livelli di finanziamenti più alti. Queste vengono fatte perché lo scopo di ogni investitore, che sia privato o pubblico o qualsiasi altra cosa, è moltiplicare il proprio capitale, e molto spesso nel minor tempo possibile. Questo chiaramente che cosa comporta? Tutte queste variabili, ma soprattutto l'ultima, erano tutte cose che a me, semplicemente per i presupposti con cui ho aperto Learn, non andavano bene, perché il mio scopo non era quello di creare un business basato unicamente su profitti, ma basato su avere un impatto sociale e al tempo stesso una profittabilità, quindi una sostenibilità ancora di più economica, perché chiaramente viviamo in un paese capitalistico e c'è bisogno di tenere questo in considerazione, non possiamo vivere soltanto di impatto. Seconda cosa, non ho intenzione di fare un exit a breve e non ce l'avevo neanche all'inizio. Questo comporta che passare da investitori mi avrebbe comportato di fare delle scelte che erano molto diverse da quello che io avrei voluto fare, e per una volta nella mia vita volevo fare qualcosa di cui, che andasse bene o che andasse male, fosse tutta responsabilità mia. Poi un'ultima cosa, il fatto che io ero solo founder, quindi non avevo un o una co-founder, e questo mi avrebbe portato, almeno secondo me, tendenzialmente il 50% del tuo tempo ad andare da cercare investimenti, perché non è che la prima volta che raccogli fondi poi è fatta e finita. molto spesso devi fare multipli round se scegli quel percorso, e a ogni round tu devi dedicare tantissimo tempo a quello. Io da solo founder non avevo minimamente il tempo. Chiaramente tutto questo ha delle conseguenze.
Ovviamente bisogna iniziare con qualche capitale, quindi di tuoi soldi tu hai investito qualcosa di tuoi soldi per cominciare? Se sì, ci puoi dire quanto? Sono sicura che è una cosa cui molte persone sono interessate a sapere di solito, tipo quanti soldi devo mettere da parte se voglio iniziare in bootstrap.
Sì, io ho investito principalmente le mie finanze e ho investito sui 30.000 euro. Odio dire queste cifre perché anche se avessi detto 3.000 euro, automaticamente le persone l'avrebbero usata come una scusa del avevi 30.000 euro. Ma su questo ci tengo a spiegare. Noi abbiamo investito 30.000 euro per fare delle cose che erano già avanti rispetto allo stato di validazione che volevamo cercare in quel momento. Potevamo tranquillamente validare l'idea con potenzialmente 5.000 euro. Ma perché? Perché uno, avevo accesso a potenzialmente un audience molto grande, neanche troppo grande, ma molto in target, che era l'audience che io mi ero creato nel tempo, quindi ero partito da quella parte. La seconda, ci eravamo dati un target di validazione quando siamo partiti. Noi ci abbiamo messo circa 2 mesi a creare l'MVP per poter validare l'idea, e ci eravamo dati come target di aprire e chiudere le vendite in una decina di giorni, 7 giorni se mi ricordo bene. Volevamo un minimo di 2500 utenti paganti, che vi posso garantire che è una validazione estremamente più avanzata di quella che molto spesso si cerca. Cioè molto spesso tu devi validare in ordine l'idea, il prodotto e il business. Sono 3 stadi di validazione che possono essere completamente diversi. La validazione dell'idea può essere fatta con sondaggi, la validazione del prodotto può essere fatta dando accesso gratuito al prodotto, la validazione del business comporta che si testi anche il modello di monetizzazione. Noi abbiamo speso quella cifra perché abbiamo voluto testare in un colpo solo tutti e 3 gli elementi. E se non avessimo raggiunto quello, avremmo dovuto cambiare l'idea, proprio come obiettivo, e invece noi siamo arrivati in una settimana a fare 4.500 utenti paganti, che sono stati i finanziatori dei 6 mesi dopo, dove siamo entrati nella beta, abbiamo chiuso le iscrizioni e per 6 mesi abbiamo allargato il team e sviluppato i prodotti tecnologici che ci hanno permesso di migliorare il prodotto. Ma una cosa che io dico sempre molto importante è: il prodotto, tu puoi validare qualsiasi business senza prodotto. Troppe persone mi dicono, ho creato l'app, ho speso un sacco di soldi e oggi non ho in mano niente. Ma perché? Perché il prodotto è il modo di andare a scalare un business, non a validare un business. Tu lo usi appunto per scalare qualcosa che hai già validato che funziona. Troppe persone partono dal prodotto invece che partire dall'idea o dalle validazioni. E io dico sempre una cosa molto importante: oggi tutti vogliono essere imprenditori o imprenditrici, ma io dico sempre che tu puoi avere un prodotto e non essere un imprenditore, ma non puoi essere un imprenditore senza un prodotto.
E quei 30.000 euro, se dovessi dividerli in percentuali, più o meno su cosa li hai investiti? Cioè 50% su marketing, come li hai divisi per arrivare a quei primi utenti per fare questa validazione?
Un 10.000 euro sulle 3 persone che all'epoca erano freelancer che mi hanno aiutato a validare la cosa per quei circa 2 mesi iniziali che siamo partiti. Forse fai anche 15.000 euro. 1.000 euro per l'infrastruttura tecnologica che abbiamo preso, una piattaforma beta su cui ci siamo appoggiati, più altri tool generali, e il resto in advertisement, che però era un periodo molto particolare per le ads. Era proprio finito la prima fase di Covid, tutte le aziende avevano ricominciato a spendere, quindi in realtà noi ci ha comportato una spesa molto maggiore di quella che doveva essere in un tempo normale. Quindi è per quello che dico, secondo me con 20.000 euro, ma ripeto, non abbiamo validato un'idea, abbiamo creato un business, perché siamo passati veramente da 0 a 4.500 utenti paganti, che non è una validazione, è creare un business questo.
Perché ovviamente i 30.000 li hai usati per l'MVP, poi hai aperto questa, diciamo, prevendita, 4.500 persone hanno inserito la loro carta di credito e quindi tu hai praticamente prevenduto il tuo servizio che avresti lanciato dopo?
No, erano già attivo.
Era già tutto attivo, ok, quindi avevano già accesso alla piattaforma.
Che cos'era effettivamente questo MVP? Era una piattaforma beta, che in questo caso abbiamo usato Mightly Network, che è l'equivalente di New Kajabi, Teachable, eccetera, eccetera, con all'interno 6 corsi sviluppati da me. Ed è questo l'elemento interessante, perché noi abbiamo venduto tutto questo in abbonamento mensile. Quasi sempre il modo corretto di fare questo è o venderlo solo in annuale, o venderlo addirittura una promozione lifetime dove tu vai a investire su quegli early adopter che loro sarebbero pronti a pagarti tanto. Perché tu non lo vuoi vendere mensile? Perché sai già che quello che vedranno all'inizio sarà un prodotto brutto rispetto a quello che effettivamente sarà anche solo in 6/8/12 mesi. Noi abbiamo fatto quello perché credevamo di voler dare anche un messaggio della libertà che l'utente avesse di cancellarsi, ma è quello che è avvenuto. Noi perdevamo circa il 15/20% ogni mese di utenti paganti. Quindi tu lanci una cosa, fai una fatica bestiale per validarla, per creare questo, e il giorno dopo, con un click, tu puoi perdere il 100% dei tuoi utenti. Questo però, perché era così importante? Perché era anche un messaggio per me e per tutto il team, che dal giorno dopo tu dovevi creare quello che avevi promesso. Noi avevamo promesso non una piattaforma con 6 corsi di Luca Mastella, ma che avremmo creato qualcosa che costantemente aveva corsi nuovi sviluppati da professionisti esterni. Noi non avevamo idea, non c'era nessuno che aveva ancora sviluppato un corso esterno. Dovevamo validare che fossimo in grado di sviluppare un prodotto tecnologico che non avevamo mai creato prima, che fossimo in grado di reclutare dei professionisti che volessero essere pagati one shot per creare un prodotto, un corso che poi veniva caricato alla piattaforma, quindi non revenue share o altro. Dovevamo validare di essere in grado di registrare in studio o fuori e di stare dentro ai costi con tutto questo. Cioè, c'era ancora un sacco di roba da fare, e però l'abbiamo fatta.
E poi, una volta partiti, una volta che avevate questi primi utenti, che ovviamente erano 4.500, come già hai spiegato, alcuni sono andati via, alcuni saranno arrivati, come hai finanziato la crescita dopo quel primo investimento? Cioè, hai reinvestito i profitti? Quanto dei profitti reinvesti? Segui una strategia particolare o una filosofia sotto quell'aspetto?
E lì abbiamo reinvestito tutto, anche perché era estremamente basso le entrate sui 30.000 euro al mese se devo togliere l'IVA, perché poi erano 9,99 al mese IVA inclusa, che diventano già 8,1 euro, più hai dei costi tecnologici diventano 7,50 euro. Noi abbiamo sia e no 7,50 euro per utente, tolto il marketing che poi devi investire chiaramente, ma noi lì per i 6 mesi successivi abbiamo trovato 2 persone che si unissero al team tecnologico, 2 persone e mezzo perché uno era part time e altri 2 full time, e no, in realtà, scusatemi, era 1 persona e mezzo, abbiamo aggiunto uno sviluppatore back end part time e abbiamo lavorato su tutta la parte di sviluppo tecnologico per andare a realizzare l'app che doveva uscire entro ottobre e per realizzare i nuovi corsi. Quindi io andavo a bussare alla porta di un sacco di professionisti, eccetera, eccetera. Quindi fate conto che ci saremo in questi mesi allargati da 5/6 persone del team e spendevamo tutto quello che avevamo tra stipendi dei collaboratori e andare a pagare i professionisti con cui realizzavamo i corsi. 6 mesi dove era chiusa la piattaforma, dove tu non potevi iscriverti, potevi solo disiscriverti. A novembre circa abbiamo aperto le iscrizioni a tutti quanti dopo vari test. E da lì in poi abbiamo cominciato a vendere Learn e a crescere piano piano. Quindi quella fase di beta, poi abbiamo riaperto, c'è stato un grandissimo entusiasmo immediato che sono entrati, dico caso, altre 2000 persone. E poi da lì era il momento di entrare su un target nuovo, su un mercato che magari non mi conosceva, di andare a sviluppare sempre più corsi, eccetera, eccetera. Abbiamo avuto per il resto una crescita veramente lenta e stabile. Ogni volta che allargavamo il numero di corsi, ogni volta... cioè, c'erano proprio dei corsi che creavano veramente la differenza. Faccio un esempio, il corso di Instagram è stato fatto con Iari Brugnoni di No Just Analytics, che tra l'altro è uno dei massimi referenti in Italia nell'argomento, ha creato un grande impatto, un grande numero di persone che sono entrate per quello. Il corso fatto di Facebook Ads, che ci ha rallentato la piattaforma, tante varie attività e altre cose, che però tutto si basava sul entrate mensili e doverci far star dentro sia i costi tecnologici, di marketing e tutto il resto, sia i costi di stipendi, collaboratori, eccetera, eccetera. Però è tutto reinvestito in Learn.
Per la parte di stipendi, che spesso e volentieri è uno dei maggior costi per una startup, perché soprattutto non è che è un costo che da un momento all'altro puoi far sparire come magari il marketing, hai fatto anche degli agreements con le persone con cui hai lavorato, tipo work for equity, o hai sempre pagato tutti i stipendi full e non hai...
Sempre pagato tutti i stipendi, inizialmente partiti sempre con proprio freelancer in partita IVA. All'inizio era una cosa che l'azienda poteva sparire in 5 ore, cioè nel senso parti che stai ancora validando l'idea. Poi piano piano devi stai validando il business, stai validando che c'è una crescita, eccetera, eccetera. Quindi piano piano tu devi allargarti, ma sempre stando, come dite voi, in maniera estremamente bilanciata. Perché qui non ci sono soldi che tu puoi bruciare. Ogni cosa che tu bruci è finita, la cassa è quella che è lì. E la cosa secondo me molto molto importante che abbiamo sempre fatto è stata quella di avere una grande conoscenza delle figure che ci potessero servire. Ma soprattutto 2 cose. La prima, come abbiamo trovato le prime persone? Che è una delle grandissime domande che tutti quanti hanno. Io la descrivo sempre come il film American History X, dove c'è Edward Norton, in questo caso, che viene messo in galera. Lui aveva una svastica dipinta sul petto e diceva: sapevo che tutti i miei nemici sapessero benissimo chi ero, quindi ho provato a mostrare la mia bandiera sperando che qualche amico la veda. Io dal giorno 1 ho parlato non del prodotto, non del business, ma della missione di Learn, dei valori di Learn che c'erano alla base. E questo ha risuonato immediatamente in alcune persone che avrebbero lavorato a qualsiasi costo con noi. Persone molto più brave di quelle che ci potessimo permettere potenzialmente. Quindi, lato nostro è stato trovarle mostrando i valori del progetto, e la seconda cosa è stato assolutamente mai overhiring, cioè mai assumere più velocemente di quello che ti serve, cioè qualsiasi posizione tranne lo sviluppatore. Noi abbiamo il Learn, l'ho fatta prima io per mesi e mesi e mesi prima di trovare qualcuno che la facesse al posto mio. Social media l'abbiamo trovato Rosie, la nostra social media manager attuale, un anno fa, cioè 2 anni e mezzo postavo tutti i contenuti io di social, tutte le fatture, tutte le cose ancora oggi le pago io. Tutta la parte di corsi, andavo io ovunque servisse per registrare con i professionisti, chiaramente avevo dei videomaker che invece facevano quella parte di videoregistrazione, cioè veramente esternalizza o assumi soltanto per persone che siano veramente, veramente importanti inizialmente e fai un lavoro molto più grande. Sicuramente è stato difficile, ma è il modo in cui per me doveva sopravvivere Learn.
Sì, questa cosa dell'overhiring è spesso e volentieri una delle spese principali che uccide anche molte startup che da un momento all'altro si trovano, che hanno tirato su capitali, ovviamente, perché overhiring non lo puoi mai fare in bootstrap, lo puoi fare solo se hai tanta cassa, e che poi si ritrovano ad avere, cioè l'hanno fatto anche le mega 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 tech companies, e infatti hanno dovuto tagliare i costi, le prime cose che si fanno poi è licenziare. Quindi chiaro, quando sei in bootstrap ogni euro conta, devi stare molto attento.
Il prossimo episodio lo facciamo su come si cresce un team, come si delega, soprattutto quando sei in bootstrap, hai poche risorse, come usi il tuo tempo da founder in modo efficiente. Però non voglio...
No, ma non penso di essere neanche la persona giusta, perché se voglio essere totalmente onesto, io mi sento una persona di prodotto. Se io penso a un progetto in bootstrap, tu hai multiple fasi. Il prima fase è quella di concentrarti sull'idea. Per noi è stato un anno validare l'idea, validare che ci fosse un business dietro. La seconda è validare il prodotto, creare un prodotto, concentrarti in maniera spasmodica sul prodotto. Su, io sono ancora oggi quello che potrebbe essere definito il product owner, cioè la persona che fa tutte le chiamate del team tech e dà suggerimenti da utente su quello che ci potrebbe servire. Il seconda fase è secondo me il secondo barra terzo anno. Il quarto, metà terzo, cioè come siamo ora, per me quest'anno il focus sarà completamente sul team. Cioè io devo lasciare la massima libertà al team, continuare a farlo crescere, ma non essere più la persona che deve controllare ogni cosa, non che lo faccio sempre, però prima ero dentro ogni dettaglio di ogni team, ora si stanno creando veramente delle dinamiche dove ogni team ha creato delle sue dinamiche interne, ma senza manager. Cioè, per me la definizione di manager vuol dire qualcuno che il suo unico compito è dire agli altri cosa fare o gestire persone. Come direbbe Gianluca, che è il nostro facilitatore del team tecnologico, del team tech, ci sono queste nuove figure di facilitatori che sono molto più importanti, e molto spesso un facilitatore può essere sia operativo che non operativo, cioè una persona che sia lavora operativamente col team, ma un suo ruolo è anche quella di facilitare il lavoro altrui. Questo secondo me è il nuovo manager, ma persone che semplicemente dicono agli altri cosa fare quasi mai sono veramente le persone, il ruolo che veramente ha un impatto all'interno del team.
Invece, parlando un po' di pro del bootstrapping, quali sono per te alcuni dei vantaggi di crescere in questa modalità?
Il primissimo in assoluto, la libertà. Tu sei libero di crescere alla tua velocità, che vuol dire la maggior parte di volte lentamente, perché chiaramente hai meno capitale rispetto a un'altra forma, però per me la libertà di poter andare a tuo modo e di soprattutto non dover portare quelle vanity metrics agli investitori per dimostrare che stai trovando il target giusto o altre cose. Tu qua vivi o muori portando reale valore ai tuoi veri clienti, che non sono gli investitori. Io veramente vedo tantissime volte che il fondatore dell'azienda, o la fondatrice chiaramente, diventa il dipendente degli investitori. E il tuo unico goal è quello di vendere al prossimo investitore, cioè al prossimo round, che ci sia idea, che ci sia crescita e così via, dimenticandoti completamente del valore che tu porti all'utente finale. Da noi i nostri investitori sono gli utenti, e se noi non giustifichiamo all'utente l'investimento mensile o annuale di 9,99€ in questo caso di Learn, noi semplicemente non avremo capitale per crescere. Ma se riusciamo a giustificarlo, il potenziale è enorme, perché chiaramente stai portando il vero valore a loro. Ma allo stesso modo, noi abbiamo aperto 8 mesi fa la parte B2B, e Learn è sempre nato come B2C, ed è anche il modo in cui è cresciuto Salesforce e tantissimo altro, cioè creando reale valore per l'utente finale. Nel B2B non è il buyer l'utente finale, ma è il dipendente dell'azienda. Noi siamo passati dopo circa un anno e mezzo in un modello freemium, che vuol dire che tu hai accesso a una parte dei corsi di Learn, il primo 30% di ogni corso di Learn, soltanto con la tua email. Cioè tu non devi mettere la carta, non devi pagare, niente. Questo ci ha portato sì avere oggi 138.000 utenti, di cui 35.000-38.000 paganti, quindi non erano tutti 138.000 paganti chiaramente, altrimenti stiamo parlando di un altro tipo di business, però grazie a questo noi anche gli utenti non paganti sono fondamentali per noi. Perché? Perché fanno un processo di onboarding e di utilizzo della piattaforma dove ci danno dei dati fondamentali su chi sono, che cosa vogliono, eccetera. Chiaro che se facciamo un buon lavoro, quell'utente inizierà un corso e diventerà un utente pagante perché ha trovato valore immediato nella piattaforma. Ma anche gli utenti che non sono paganti, oggi noi abbiamo identificato quali sono le azioni che loro devono fare per qualificarsi come potenzialmente utente B2B. Questi utenti che sono dipendenti o imprenditori, cioè utenti che si qualificano con queste caratteristiche, uniti a dei comportamenti di utilizzo della piattaforma, fanno scatenare delle automazioni che propongono a questi utenti di proporci all'azienda. Noi oggi siamo arrivati a 650 aziende paganti dentro Learn che hanno portato o il loro team intero o parte del loro team, aziende come Decathlon, RDS, Leroy Merlin, Danone, eccetera, eccetera, soltanto convertiti in organico perché erano i dipendenti dentro Learn, cioè i dipendenti dell'azienda dentro Learn, che spingevano per mesi e mesi e mesi che l'azienda comprasse Learn. Questo è un valore smisurato che non trovi da altre parti, riuscire a vendere piattaforme di formazione dai dipendenti. Questa è la dimostrazione che il vero valore è questo. Quindi, tornando un attimo ai lati pro, è che tutte queste cose dall'altro lato devi chiedere il permesso, devi giustificare di fare questo. Nella nostra modalità no, abbiamo questa libertà. Chiaramente altri pro possono essere quelli che io posso avere più tempo da dedicare al prodotto e non andare a cercare finanziamenti. Altri pro sono il fatto che tu parti subito nell'essere sostenibile e quindi sei molto meno soggetto alle variazioni di mercato, cioè che se il mercato ha un minore accesso al capitale, tu non ti devi basare sul prossimo round, ma perché sei sostenibile fin dall'inizio.
Le regole del gioco di fare una startup col venture capital bisogna conoscerle perché sono molto diverse. Si sa che un fondo deve disinvestire, quindi come tu dicevi all'inizio ci deve essere un exit a qualcuno, devi tirar su costantemente capitali, devi crescere a un ritmo elevatissimo e quindi spendere anche tantissimo, e quindi sono regole del gioco completamente diverse che si devono, diciamo, conoscere.
This episode is brought to you by ShipStation. If you run an e-commerce business, you know how much work it takes to produce something great while dealing with complicated shipping issues. That's why over 130,000 companies have turned to ShipStation, an innovative tool that allows you to focus less on shipping and more on building your brand. With ShipStation, you can manage orders, label printing, reporting, and customer service on one easy-to-use dashboard. You'll reduce warehouse costs with reliable enterprise solutions and save thousands on shipping costs with discounts up to 89% off. Plus, you can effortlessly import orders from everywhere you sell online. So, turn your shipping challenges into opportunities for growth. Go to ShipStation.com and use code POD to sign up for your free 60-day trial. That's ShipStation.com, code POD.
Ci puoi dare un'idea di fatturato, di dove siete arrivati da comunque 30.000 euro in bootstrap?
Primo anno 250.000 euro, però il primo anno erano tipo 6 mesi, perché abbiamo aperto effettivamente a giugno. Secondo anno 450.000, terzo anno 800.000, quest'anno, cioè 800.000 è quello del 2022. 2023, quindi che deve ancora uscire, siamo 1.800.000. E ora, non vedrete 1.800.000 per la semplice ragione che Learn funziona in questo modo. Noi abbiamo abbonamenti mensili e abbonamenti annuali. Noi, negli ultimi 2 mesi dell'anno, facciamo circa il 60% del nostro fatturato, perché tra varie attività, rinnovi e tutto il resto dell'annuale sono concentrati in quel momento. Come funziona a livello fiscale? Che tu, se prendi un annuale a dicembre, è di competenza solo un 1/12 di quell'abbonamento annuale. Quindi è come se il bilancio di Learn fosse sempre spostato un anno indietro. Quindi questa è la ragione, però siamo 1.800.000 di fatturato, abbiamo circa 1.400.000 di costi tra una cosa e l'altra, su cui poi però anche quell'altra parte viene reinvestita in altro modo sempre dentro l'azienda. quindi questo è un po' come facciamo.
E adesso vogliamo parlare anche un po' delle limitazioni ovviamente e magari dei contro del bootstrap. Ovviamente un grande limite è non avere dei budget da milioni di euro da investire per accelerare la crescita, per investire in innovazione, in marketing. Tu come hai gestito questa necessità di innovazione, di miglioramento, di crescita con le limitazioni di un budget in bootstrap?
Ma io non ho trovato un problema per la semplice ragione che l'obiettivo di ogni startup dovrebbe essere quello di trovare il product market fit, che è quando il tuo prodotto viene identificato come la soluzione a un problema esistente e sentito di un'audience specifica. Per farle in parole poverissime, quando un gruppo di utenti identificano un target del mercato, identifica il tuo prodotto come quello che loro vogliono comprare per risolvere il loro problema. Un sacco di volte si pensa che questo product market fit si trovi in sì, lo lancio, ho validato il prodotto, ho raggiunto il product market fit. No, non è, non lo è assolutamente. Ci vogliono dai 3 ai 5 anni di media per una startup per raggiungere il product market fit. Questo molto spesso con investimenti e capitali, quindi testando un sacco di cose e investendo molto velocemente. Noi quest'anno stiamo raddoppiando il fatturato ogni anno, fantastico, ma per me non abbiamo ancora raggiunto realmente il product market fit. E quali sono gli indicatori del product market fit? Quando tu vedi tendenzialmente la tua crescita un po' quella hockey stick, cioè vedi quella crescita che è così e a un certo punto va su così. Noi non abbiamo ancora, secondo me, visto quella, stiamo ancora lottando molto sul fatto del qual è il nostro target specifico che ottiene il maggior valore possibile e parlare solo quel target. Quindi in quella fase bruciare capitale ti può portare molto vicino a quello, come può completamente essere sprecato, perché una volta che tu hai raggiunto il product market fit, ogni capitale che inserisci ti spara sulla luna, mentre invece prima di raggiungerlo è come se tu avessi un serbatoio bucato dove tu perdi quel capitale costantemente. E va bene così, dovrebbe essere così, chiaramente dipende. Io vedo sempre di più all'estero startup che scelgono di partire in bootstrap e appena raggiungono il product market fit vanno ad accedere a capitale, perché quello è il momento in cui uno danno meno equity o ha un valore minore agli investitori, e due è il momento reale dove un'azienda dovrebbe avere bisogno di capitale reale. Chiaramente se tu non raggiungi il product market fit perché non hai capitale per raggiungerlo, muori e non saprai mai se l'avresti potuto raggiungere o altro, quindi quello è l'elemento. I contro comunque di questo sono il fatto che è una crescita più lenta, del fatto che puoi investire in forme di marketing molto più collegata alla performance immediata, quindi molto meno all'awareness, molto meno ad altri tipi di attività come potrebbero essere influencer molto grandi, eccetera, eccetera, del fatto che hai anche meno accesso ad altri, anche ad advisor, perché molto spesso se tu fai la scelta giusta gli investitori possono essere i tuoi advisor e quindi avere dei feedback da parte di persone che hanno già fatto quel percorso prima di te. E poi tutto un discorso di network dei loro influencer. Io guardo adesso molte delle startup che hanno ricevuto grandissimi capitali adesso, come potrebbe essere Jet HR, non so se posso fare nomi, ma li guardo sempre con ammirazione chiunque in Italia. Loro si vede proprio che essendo già fondatori di seconda generazione, perché era, mi sembra, il loro fondatore, quello di Pronto Pro, ha già avuto esperienza di raccogliere investimenti, di far crescere un'azienda, di venderla. Chiaramente ha tutta una serie di contatti in più di investitori che gli possono dare accesso alle loro network e alle aziende di cui sono già soci quel tipo di investitori, è un valore enorme. Io però su questo penso che quando tu devi validare un'idea è tanto importante quello, tanto pericoloso. E ci tengo a specificare questo, perché io ho avuto esperienza sia di vedere da fuori aziende di quel tipo che chiaramente crescono anche grazie al network, ma calma, non sto dicendo che siano raccomandazioni che loro non facciano bene, sono tutti elementi che tu devi sfruttare il network, come io ho creato corsi con professionisti che conoscevo personalmente inizialmente, ma all'altro lato anche con persone come potrebbero essere influencer. Tu lanci il prodotto, vedi immediatamente che un sacco di persone lo comprano, ma perché si basavano sulla relazione che tu hai creato con queste persone, non sul prodotto molto spesso. Quindi potrebbe in realtà nascondersi una falsa validazione che appena tu esaurisci quel network o quella tua audience, tu ti blocchi e non riesci più a crescere. Quindi a volte chi parte completamente da zero e effettivamente riesce a validare il prodotto, poi quella validazione realmente ti porterà a livelli molto più alti, e a volte sì, a volte no. Quindi secondo me ci sono questi elementi da considerare.
Oltre al network c'è quella famosa metrica che si chiama cost of user acquisition, quindi quanto spendi per acquisire un utente sulla tua piattaforma, e spesso chi ovviamente ha alzato molti capitali si può permettere di spendere di più per acquisire utenti, perché ha una cassa, diciamo, in quel momento infinita, non è proprio infinita, però non ha bisogno di essere profittevole e reinvestire i propri profitti per acquisire utenti. Quindi acquisisce anche tantissimi utenti, ma non raggiungi la profittabilità a volte per decenni, nel senso Uber forse l'ha raggiunta adesso, non so esattamente come sono le loro metriche, perché so che sono addirittura quotate in borsa senza mai aver raggiunto profittabilità, senza mai fare break even. Quindi c'è anche questo, ovviamente quando vai in bootstrap hai solo le tue risorse interne, quindi devi essere profittevole al giorno uno per poter acquisire più utenti, eccetera eccetera. Quindi anche quello è un esercizio mentale molto diverso su come allochi i tuoi soldi.
E su questo, se vuoi, Camilla, do anche delle metriche nostre per far capire,
certo, quanto è la vostra costi of user acquisition.
Sì, esatto, cioè, quello lì è un elemento, hai detto benissimo, importantissimo, soprattutto in un modello SaaS come Learn, cioè un modello in abbonamento. Quello che dici vale 100 volte di più, fermo restando che tu abbia un lifetime value positivo, cioè che nel lungo periodo i tuoi utenti paghino di più di quello che chiaramente sono costati. E un'altra metrica molto importante è il time to value, time to break even, perché tu, come dici tu, spendi un sacco di CAC per acquisire un utente. E tu, un modello profittevole è chiaramente quello dove tu spendi già di meno di quanto ti porta al primo pagamento, ma è impossibile. Più cresci, più spenderai molto di più di quello che ti pagano inizialmente. E il time to break even è quanto tempo ci metti da quando hai speso, facciamo un esempio, 100 euro per acquisire un utente che te ne ha pagati 10, che te ne paga 10 ogni mese. Prima di tutto devi guardare il lifetime value, cioè quanto quell'utente ti paga nel lungo periodo che rimane iscritto con te. Quindi, come prima cosa, dovrebbe rimanere con te, facciamo un esempio, nel nostro caso, un abbonamento annuale che costa 84 euro, IVA inclusa. Mettiamo caso che se spendiamo 100 per acquisire quell'utente, che non è vero, spendiamo di meno, però facciamo caso che siano 100, l'utente di lifetime ci porta 330 euro. Quindi rimane con noi un 5 anni tra una cosa e l'altra, quell'utente di media. Quello è lifetime value, ma un'altra metrica molto importante è se abbiamo speso, facciamo esempio, 100 per acquisirlo, in quanti mesi arriviamo al break even? Cioè al momento in cui da lì in poi ogni nuovo pagamento ci rappresenta un profitto per noi e non un costo. Più breve è il time to break even, più velocemente tu come azienda puoi reinvestire quello che hai speso in crescita e portare altri utenti dove tu ci perdi in CAC per riaverli. Ecco, c'è un grafico stupendo che ti dice che più un'azienda come la mia spende in CAC su più utenti possibili, più quando raggiunge il time to break even e conseguentemente dopo il lifetime value, i profitti sono estremamente più alti. Quindi un'azienda come la mia dovrebbe spendere tantissimo di più in costo proprio di acquisizione, ma in bootstrap non lo possiamo fare. Quindi da lì entrano tutta una serie di giochi di andare ancora più vicino o andare ancora più alto in lifetime value e o andare ancora più vicino in time to value. Noi oggi spendiamo in ads, per esempio, circa, tra l'altro spendiamo 350, l'anno scorso abbiamo preso 350 euro solo in Facebook Ads e Facebook e Meta Ads, e spendiamo circa 30 euro per acquisire un utente che di media ci porta 55 euro, perché noi, questo è un altro punto, che ci siamo basati su questi dati, noi inizialmente eravamo solo mensili, poi abbiamo aperto mensile annuale, poi abbiamo fatto una serie di A/B test, abbiamo tolto il mensile, abbiamo messo il trimestrale a 29 euro, quindi, perché abbiamo visto come un utente, la retention del piano annuale era dell'82%, quindi era altissima. E la retention del mensile, noi perdevamo il 20% il primo mese e in tre mesi perdevamo circa il 60% dei nostri utenti mensili. Da quando abbiamo messo il trimestrale, abbiamo fatto il test, avevamo una percentuale di conversione di chi arrivava al checkout identica, cioè mettendo mensile annuale contro trimestrale annuale, convertivano al 12.5% entrambi. Quindi uno dice, ma perché dovrei mai mettere il mensile se dall'altra parte mi pagano tre volte tanto con lo stesso conversione? Chi si iscriveva al trimestrale rimaneva con noi, cioè rinnovava per altri tre mesi, all'85%. Quindi avevamo un lifetime value di 119 euro, adesso vado, non mi ricordo perfettamente, ma quindi tu hai, devi uccidere tutto quello che non ti porta, perché lì cosa faceva l'utente? Diceva, ma perfetto, io pago 9,99€, mi faccio il corso che voglio, ciao e me ne vado. Quando invece, per quello, ci sono altre piattaforme che ti vendono singoli corsi. Learn è per tutti quei professionisti che invece vogliono creare un percorso continuativo di aggiornamento costante, cosa che in un mese non facevi tempo a crearti la routine. Invece in 3-12 mesi sono utenti che dopo rimangono con noi per sempre e oggi l'advertisement costa sempre di più. Quindi tu dovresti cercare di limitare tutto quello che è un costo molto basso. Quindi il mensile, dover andare in break-even subito a 9,99€, era difficilissimo. Ora con l'annuale eccetera puoi andare a break even anche pagando 30-50 euro, ma tu potresti addirittura spendere l'intero importo del primo pagamento, perché sai che dopo 12 mesi vai in profitto e continui. Chiaramente più tu non hai profitto neanche sul primo acquisto, meno tu puoi reinvestire in crescita, e quindi una crescita molto più lenta, che se invece uno avesse finanziamenti ci butta dentro la qualsiasi e può crescere molto di più.
Molto 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 utile anche questo breakdown, sono sicura che ci sono persone che vorranno prendere appunti. Un altro, non so se questo l'hai mai visto come un aspetto negativo, ma è una cosa che ci è venuta in mente mentre pensavamo un po' ai downside contro del bootstrap, che ovviamente c'è, per giusto o sbagliato, possiamo dibattere questo punto, ma comunque c'è un qualche tipo di visibilità e validazione quando un business raccoglie capitali, in cui si dice, ah, super di successo, startup X ha raccolto 5 milioni in pre-seed, 10 milioni in serie A, e anche noi a volte ovviamente ci basiamo molto su quello per capire il successo di un business, perché è molto difficile, a meno che qualcuno non è super trasparente e ti spiega esattamente quanti utenti o quanto fatturato ha, è difficile capire dove sta andando un business che comunque sta crescendo, diciamo, in modalità startup. Tu lo hai mai percepito questo come uno svantaggio, cioè specificatamente la mancanza di visibilità e validazione che non hai non facendo fundraise?
No, penso anzi di essere contento di poter andare sotto i radar fino a quando non sei veramente, finché non è il mercato che parla di te, che è quello che tu vorresti. Tutta la parte di PR eccetera sono semplicemente delle validazioni che non so perché piacciono alle persone in generale, che non comprendono effettivamente questi temi, perché tu effettivamente non parlano mai del lato negativo, cioè di quanta percentuale hai dato via della tua azienda a persone che effettivamente non avranno veramente un apporto positivo per forza, in alcuni casi sì, in alcuni casi no, per crescere. Io ho parlato con diverse persone che hanno fatto questo, e l'unica ragione valida, se puoi, ci sono due ragioni principali per cui tu dovresti accedere a capitali. La prima è quella che tu hai un costo tecnologico o di innovazione o industriale così grande che tu non ce la puoi fare con le tue forze a farlo, perché ci sono alcuni business, SpaceX, mi dispiace, ma tu devi costruire razzi, hai bisogno di migliori, non è che ti puoi inventare tanto su quello. La seconda, e secondo me l'unica veramente importante, è quanto è la concorrenza nel mercato e quanto quel mercato e quanti quei concorrenti hanno già accesso al capitale. Quello è anche un tema inverso, cioè se tu sei entrato in bootstrap come siamo noi e vediamo un vero competitor che entra con un potere di fuoco estremamente più alto, è lì che tu potenzialmente devi andare molto più veloce e potenzialmente cercare investimenti. Perché se quella persona si prende delle risorse finite, rischi di non poterle più accedere a quelle risorse finite. Cosa intendo con risorse finite? Non è ads. Le ads loro possono spendere come possiamo spendere noi. Io parlo di influencer, io parlo di aziende, io parlo di altri tipi di partnership. Cioè, un influencer o lavora con te o lavora con l'altro tendenzialmente. E ci sono alcuni influencer che sono potenzialmente che possono far scoppiare realmente il tuo business. Quindi secondo me sono questi tipi di elementi che tu devi considerare per decidere o no inizialmente di accedere a capitale.
E infatti quella sarebbe stata la nostra domanda seguente, che per ripetere quello che hai detto, effettivamente la concorrenza è la cosa più importante in un certo senso. Quando leggi un po' anche libri che ti consigliano se fundraise o no, ovviamente se hai un player che fa esattamente la tua stessa cosa ma che ha 5 milioni e parte con un pre-seed di 5 milioni e tu sei in bootstrap, ti cannibalizzerà la tua market share, il tuo mercato, e ti ritrovi a non poter competere, quindi magari muori prima di ancora di partire, perché appunto non puoi semplicemente competere. Quando valuteresti tu adesso dove sei di raccogliere capitali? C'è una cosa che guardi costantemente, per esempio?
Non so perché, ma io non lo guarderei lo stesso, ma per la semplice ragione che penso che sono già entrati tanti player, alcuni proprio copie pure di Learn, altri invece diversi, eccetera. La maggior parte che è entrata inizialmente dopo circa un anno che avevamo creato hanno chiuso oggi. Altri che stanno entrando adesso con anche più capitali, con più contatti o altro, non mi preoccupano, perché noi abbiamo un solo mercato dove vogliamo agire e abbiamo dei valori che sono totalmente non copiabili. Fanno parte del nostro prodotto in maniera probabilmente sbagliata, ma fanno parte del nostro prodotto. Molte persone ci dicono: io vi uso poco, ma credo profondamente che quello che state facendo può avere un impatto su quello. Credo che la nostra base utenti sia la difendibilità reale al nostro business, e quindi lavorare sulla community meglio di chiunque altro è il modo in cui noi lo vogliamo puntare, su questa difendibilità reale e non di capitale. Io guardo assolutamente chi sta entrando, ma li guardo sempre con un occhio del che cosa stanno facendo bene, dove sta andando il mercato, che cosa, qual è il trend che loro hanno già visto con i loro utenti che noi non abbiamo ancora visto. Molte volte mi trovo a parlare con persone che hanno business model molto simili, a condividere idee, condividere cose. Noi come Learn abbiamo fatto diversi corsi con persone che sono potenzialmente nella formazione, Boolean Career, Talent Garden, Marketing Espresso, eccetera eccetera, ma perché noi ci vediamo complementari tutti quanti. Costare 9,99€ ci permette anche di dire non stiamo cannibalizzando nessun altro business, perché tu potenzialmente puoi avere 5 Learn e comunque pagare la metà di quello che tu potresti pagare di formazione in tantissime altre piattaforme. Questo è anche un nostro elemento importante. Poi sappiamo che la vera guerra si gioca sempre sul prodotto, e nel nostro caso il prodotto sì, può essere, scusatemi, la qualità tecnologica, tutto quello che volete, ma è la qualità dei corsi. Se tu creerai un corso incredibile, secondo me vinci. Quindi io cerco veramente tanto di guardarli, ma con un sano spirito di prendere spunto da quello che loro fanno bene e focalizzarci su quello che noi facciamo ancora meglio.
Uno ci pensa quando hai detto adesso puoi avere più abbonamenti, cioè io ho Netflix, Disney Plus, Apple TV, cioè uno nel senso non è che deve per forza avere un abbonamento, magari trovi qualcosa, se soprattutto il prezzo è accessibile puoi avere vari abbonamenti e quindi la competizione magari aggiunge.
Sai cosa non puoi avere di più? Ed è quello che disse il fondatore di Netflix, ha detto che loro non erano preoccupati per Disney Plus perché il loro vero competitor era il sonno. Perché tutti quanti, Spotify, Netflix, eccetera, competono per una sola cosa, il tempo dei loro utenti. E l'unica, la vera ragione della disposizione dei nostri utenti è la mancanza di tempo, che dall'altro lato però ci spinge a dover trovare uno dei modi per aumentare il valore percepito di Learn, per dire il tuo tempo è ben speso con noi. Due, creare tutto quello che è l'infrastruttura anche di app con versione podcast per regalarti del tempo. Se tu devi pensare di formarti soltanto quando sei a casa da solo, senza i bambini, senza niente, dico a caso, non ti formerai mai. Se tu ti vuoi formare in macchina, mentre sei in palestra, mentre cammini, mentre fai altro, è dove noi cerchiamo di puntare.
L'hai brevemente menzionato prima, ovviamente non tutti i business possono fare bootstrap, perché ci sono quelli ovviamente che hanno dei, tipo tutto quello che è space tech, deep tech, hard tech, hanno dei costi proprio di setup altissimi. Ma quali sono quindi i tipi di business a cui tu consiglieresti di valutare il bootstrap?
La domanda non è tanto se tu puoi fare bootstrap o no, ma è per quanto tempo puoi fare bootstrap. Perché anche quelli che hai nominato adesso, che non dovrebbero poter farli, potrebbero validare l'idea e creare dei micro business basati sulla loro idea, a prescindere da investimenti oppure no. Perché dopo, quando vai dagli investitori, anche soltanto quei 6 mesi che hai fatto in quella modalità, in bootstrap, chiamiamola pure, ti veramente permette di dare via la metà delle shares allo stesso cifra. Quindi io consiglierei praticamente tutti sicuramente di validare l'idea. Se riuscite a validare il business, lo consiglio a tutti di partire così, perché ripeto, andare da un investitore con un micro fatturato è 100 volte di più rispetto ad andare dall'investitore con un'idea e niente. Per il resto io veramente sto vedendo una valanga di business, tutto quello che è legato al digitale tu puoi farlo in questa modalità, ma anche no. Cioè, ho visto l'altro giorno una ragazzina, Martina, che tra l'altro è una ragazzina, dico così, ma in realtà ha tipo 3 milioni di follower.
Quella delle cover.
No, a parte lei, New Martina è finita anche su Learn, abbiamo fatto un'intervista molto interessante. Martina ha un'azienda che si chiama, mi sembra, Amabile, di orecchini.
Ah sì, quella dei gioielli su TikTok, ho comprato.
Ha un fatturato, mi sembra, di 6 milioni con degli orecchini che non sono gioielleria, cioè non è che vende diamanti, vende chiaramente dei bellissimi prodotti su un target, mi sembra, dai 69 ai 119 euro, fattura dai 3 milioni, ma hanno detto che l'ultimo fatturato è 6 milioni con un e-commerce creato da zero, cioè completamente da sole. Lei è bello perché lei diceva costantemente che aveva creato tutto quanto partendo completamente da zero, senza neanche avere aiuto, perché c'era un sacco di gente che la criticava dicendo facile con i soldi dei genitori. Continuo a chiamare la ragazzina, ma intendo perché è positivo, cioè intendo che è giovanissima.
Sì, sì, sì.
Poi magari ha 22 anni ed è già grande, chiaramente, ma lo dico in maniera estremamente positiva e non negativa. Lei ha fatto un TikTok di 60 secondi, dove in 60 secondi ha smontato qualsiasi tesi possibile immaginabile e ha spiegato esattamente come ha creato un business. 60 secondi, cioè, bravissima.
È anche interessante capire un po', magari la prossima faremo sul bootstrap, su un business basato su B2C, sul prodotto però, in cui devi comunque creare un prodotto e poi venderlo e non hai ovviamente...
Beh, se potete, è un prodotto fisico ed è nata in bootstrap, quindi se volete intervistarla, non ho idea di come, però nel senso vi do lo spunto.
Sì, ci abbiamo pensato a lei e poi questo fa vedere anche il potere di TikTok, perché adesso, dato un business così, anche solo 15 anni fa non potevi farti conoscere se non spendevi tantissimo in marketing, adesso su TikTok puoi andare virale con 0 euro di investimento, quindi state di essere creativa o creativo e cercare di rendere qualcosa di virale. Ultima domanda che ti vogliamo fare, è se hai dei consigli che daresti agli imprenditori che ci stanno ascoltando che vogliono avviare e scalare un'impresa in modalità bootstrap.
Assolutamente, la prima cosa che posso dare di consiglio non agli imprenditori in bootstrap, ma agli imprenditori in generale, è siate ignoranti, che vuol dire che ignorate tutte quelle ragioni per cui voi pensate che la vostra azienda possa non nascere, non funzionare. Enrico Ferrari, che era su questo podcast e io considero il mio mentore, una persona di un livello incredibile, mi ha sempre detto: io ho sempre sognato di creare qualcosa di mio, non l'ho mai fatto perché prima di crearlo sapevo tutte le ragioni per cui non sarebbe funzionato. Io quando ho creato Learn sapevo perfettamente un casino di ragioni per cui non sarebbe funzionato, ma mi sono proprio dato come mio obbligo quello di non considerarle e sapere che quando mi troverò davanti a qualche cosa troverò il modo, in un modo o nell'altro, di risolverlo. Bootstrap è probabilmente il modo principale che ti metterà davanti a un casino di problemi, di fatica, però è veramente un modo, proprio una bella soddisfazione poter creare qualcosa anche in questa modalità e vi dà una grande libertà. Quindi io vi consiglio veramente di partire dall'idea, porvi la domanda sicuramente inizialmente se è sostenibile almeno per 6-12 mesi e poi provare a farla, perché è veramente importante. La seconda è validate veramente in ordine l'idea, il prodotto, non partite come fanno tantissimi con il ma io conosco già il mercato, ci lavoro, so già come sarà. No, non è così. Fate gli step perché veramente vi permettono veramente di non bruciarvi, non bruciare soldi, tantissimo altro. L'app, l'e-commerce, non ne avete bisogno inizialmente. Sì, l'e-commerce se volete farlo costa 29 euro Shopify, ma non create cose custom, non prendete cose che veramente debbano andare sulla luna, perché in questo momento dovete capire come alzarvi da terra. Quando spiccate il volo, poi fate il razzo che vi porta sulla luna, ma veramente partite con le minori risorse possibili e cercate sempre di ragionare che quelle risorse sono fondamentali per portarvi lì. Ultima cosa, basate veramente l'idea su qualcosa che veramente vi interessa, che vi tiene svegli la notte, che volete creare, qualcosa che corrisponde ai vostri valori, che possono essere valori che io non condivido, come basarsi soltanto su fare un sacco di soldi o valori magari che sono più affini miei, ma in ogni caso l'importante è che rappresentino i vostri valori, perché creare qualcosa in bootstrap è la cosa più difficile che ci sia, secondo me. Fare imprese in Italia è la cosa più difficile che ci sia. Ci saranno dei momenti che saranno difficilissimi e se non ci sarà qualcosa dentro di voi che erano i vostri valori, che vi dirà è la ragione per cui lo fate, vi posso garantire che mollerete. Quindi trovate quell'idea, innamoratevene e portatelo a termine.
Sono super d'accordo con quello che hai detto, e partire scrappy, che come dicono in America, partire, non bisogna avere l'app perfetta, il sito perfetto, bisogna partire e vedere se la gente è pronta a spendere sulla vostra idea. Questa è la validazione principale e grazie per averci raccontato tutto, insomma essere stato molto anche onesto e trasparente sul vostro business, penso che sia molto utile. Noi parliamo ovviamente anche di tante startup venture backed, c'è ovviamente una ragione per quale sono importanti, però bisogna, come dicevamo nell'episodio, bisogna capire le regole del gioco di giocare nel venture capital e sapere soprattutto che è possibile anche partire con le proprie risorse e crescere con le proprie risorse. Quindi grazie mille Luca.
Ines, scusami, ultimissima cosa che penso che sarebbe sbagliatissimo non nominarlo: ci sono tanti modi per accedere a capitale senza i venture capitalist, crowdfunding, equity crowdfunding, accesso al capitale in banca, prestiti di amici, ci sono tanti modi, bandi.
Infatti faremo anche un episodio su questo, su qual è il modo, pensare un po' qual è il modo giusto e non pensare solo equity o i miei soldi, cioè che ci sono tutto un mondo in mezzo, quindi assolutamente.
Grazie Luca.
Grazie mille Ines.
Grazie mille di averci ascoltato. Mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al nostro podcast ovunque ci ascoltiate, per non perdere nessuna puntata. Se ci volete dare una mano a crescere, lasciateci 5 stelle su Spotify o scriveteci una recensione su Apple Podcast. Ci mettete davvero pochissimi secondi, ma è un prezioso aiuto per far scoprire il podcast a nuovi ascoltatori. E continuate a condividere Made It con tutte le persone che conoscete.
Ci potete seguire su Instagram @madeit.podcast o su LinkedIn cercando Made It Podcast, dove condividiamo tanti contenuti esclusivi, quindi andateci a seguire. Vogliamo ringraziare Mirko Marcattili, il nostro sound editor, Mattia Cittadino per il suo aiuto nella creazione dei contenuti social e GRS Entertainment per aver composto le nostre musiche.